sintonizzate e sintonizzati di 105.250. Cambiamo argomento e questa volta parliamo di una parte di Africa, il Mozambico, che ultimamente è stata identificata nel contesto di tutta quella fuffa, definiamola così, del piano Mattei, come uno dei luoghi da cui l'Italia può trarre energia a basso costo e dove peraltro insomma l'ENI ha le sue proiezioni, soprattutto nelle aree del distretto di Bossimboa da Praia, che è a capo del Gado. Qui abbiamo con noi Simone di Recommon. Pronto, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao, illustriamo un po' quali sono effettivamente gli interessi reali di questa compagnia italiana, l'ENI, che di fatto guida la politica estera italiana rispetto a un'area che peraltro è interessata da dei movimenti sociali, c'è una vera e propria guerra in corso nell'area.
Sì, per individuare gli interessi della principale multinazionale energetica italiana tra le principali mondiali, cioè ENI, nell'area del nord del Mozambico a Cabo Delgado, bisogna risalire intorno alla metà degli anni 2010, quindi tra il 2014 e il 2016, quando vennero scoperti dei grossi giacimenti a largo della costa del nord del Mozambico, il bacino di Rovuma, dove c'è tantissimo gas da estrarre da profondità marine profondissime, stiamo parlando di oltre 2000 metri di profondità. E là, appunto, grazie ai progetti di esplorazione, ENI ha poi portato avanti il primo progetto di piattaforma galleggiante di produzione di liquefazione di gas che si chiama Coral Sul FLNG, ed è tra l'altro l'unico progetto fossile al momento di gas operativo in Mozambico, un progetto che appunto si trova a largo delle coste di Cabo Delgado, vicino nei pressi dell'arcipelago delle isole Kirimbas, ed è stato considerato, come dire, da ENI un fiore all'occhiello della sua operatività nel continente africano, ed è stato anche il progetto che poi ha dato il là a tutto lo sfruttamento delle risorse di gas mozambicane da parte delle multinazionali prevalentemente europee, ma poi anche di quelle cinesi e indiane, nonostante appunto un contesto sulla terraferma che appunto, come si ricordava all'inizio, è assolutamente difficile. In questo momento, tra l'altro, poi ENI ha un altro progetto in cantiere, che fondamentalmente è il progetto gemello di Coral Sul FLNG, infatti si chiamerà Coral Norte FLNG, che è un'altra piattaforma a largo delle coste del Mozambico per estrarre, liquefare gas, portarlo sulle navi gasiere e trasportarlo in tutto il mondo. Tra l'altro, una cosa interessante è che quando si parla di Mozambico si parla sempre di questa cosiddetta sicurezza energetica per l'Italia. È interessante notare che quando il progetto Coral Sul FLNG di ENI diventò operativo, c'era già un accordo con la multinazionale BP perché lei acquistasse tutto il gas e poi lo rivendesse sul mercato al miglior offerente. Infatti, da alcune ricerche che abbiamo fatto, solamente due di circa 60 carichi di gas sono arrivati in Italia, mentre il resto ovviamente è andato sul mercato a chi paga di più. Quindi ecco, bisogna anche tarare un pochino quando si parla di sicurezza energetica. Sicuramente la sicurezza per le tasche di ENI, quella è assicurata.
Quella c'è sempre. Senti, ma quest'area peraltro è pattugliata, se non sbaglio, anche dalla Marina Militare Italiana.
Sì, assolutamente. Ci sono varie operazioni militari, sia sulla terraferma che a largo delle coste mozambicane. Di recente, quando si è parlato appunto del contrasto alla pirateria cosiddetta degli Houthi, per appunto come rivendicazione per il genocidio che sta avvenendo in Palestina da parte delle truppe ribelli, ecco, si è sviluppata la missione militare EUNAVFOR Aspides, per cui anche in relazione con, se ce la ricordiamo, la missione EUNAVFOR Atalanta, che doveva anche là pattugliare l'Oceano Indiano per contrastare la pirateria somala, ci sono due cosiddetti spin-off di queste due operazioni che arrivano fino a sud, fino al canale del Mozambico, che appunto è a 2000 km di distanza dalle coste somale e a 3000 almeno dalle dal Golfo di Aden. Ecco, la Marina Militare arriva grazie a queste due missioni fino al canale del Mozambico, ma perché? Perché esplicitamente messo nero su bianco sui testi degli studi del Parlamento di queste missioni, si parla proprio di proteggere gli interessi strategici nazionali, e gli interessi strategici nazionali sono quelli appunto di Eni, che è partecipata per circa il 30% dal pubblico, dallo Stato italiano. Quindi sì, ci sono missioni militari marittime che appunto vanno là e potrebbero intervenire in qualsiasi momento. Tra l'altro circa due anni fa si possono trovare ancora su X, ex Twitter, appunto delle immagini di operazioni, di esercitazioni della Marina Militare Italiana proprio vicino alla piattaforma di Eni, con la piattaforma sullo sfondo. E poi c'è la missione EUFOR Mozambique, che è una missione dell'Unione Europea su terraferma, distaccata a sud di Maputo, dove si addestrano le truppe mozambicane, che poi dovrebbero attivarsi nella zona di Capo Delgado per contrastare l'insurrezione armata che è scoppiata circa nel 2017-2018. Sì, c'è tanto militarismo, ecco, legato all'estrazione delle risorse naturali in Mozambico, ma poi come in tante altre parti del mondo.
Sì, infatti su questo, diciamo, nesso tra l'estrattivismo e la presenza di conflitti armati, va ricordato che il 29 ottobre, tre settimane dopo diciamo l'inizio del genocidio di fatto israeliano a Gaza, il ministro dell'energia di Israele ha approvato 12 licenze di esplorazione del gas in due zone di concessione, e una di queste è assegnata anche all'Eni. E la guerra di Israele è vantaggiosa per l'industria del gas italiano, come è stato scritto in un articolo. L'estrattivismo, in particolare l'estrattivismo basato sui fossili, trae vantaggio dai conflitti, perché allontanare le persone dai siti di estrazione consente alle aziende di gestire meglio il territorio, diminuire la percezione degli impatti ambientali, sostenere i governi locali e avere il vantaggio di essere da loro difese. A parte questa questione, che è appunto centrale, vorrei spostare un attimo il focus dal piano strettamente militare a quello finanziario e chiederti un commento sul ruolo di Intesa San Paolo nell'estrattivismo Eni in Mozambico, perché sappiamo che ad esempio una banca come la banca francese Crédit Agricole ha dichiarato che ritirerà il proprio sostegno finanziario a due progetti di gas naturale liquefatto, di cui uno proprio in Mozambico, e di fatto Eni è il last man standing. E come finanziamenti, nel momento in cui probabilmente diciamo l'altra banca, che era Unicredit, probabilmente si ritirerà dal finanziamento di Coral North, la San Paolo invece rimane dentro, perché la policy della banca torinese sui temi per esempio dell'unconventional oil and gas è una policy in cui si contempla tranquillamente l'utilizzo di tecniche impattanti di estrazione, come sia nel caso di ad esempio Rovuma LNG che di Coral North.
Sì, purtroppo vediamo Unicredit come seconda banca italiana si sfilò in maniera abbastanza naturale dal progetto Rovuma LNG. Fu uno sfilarsi facile da quel progetto, perché all'epoca il progetto Rovuma LNG di Eni, che sarebbe sulla terraferma, era posto in stand-by proprio per la conflittualità che c'era sul terreno, così come è stato messo in stand-by il progetto Mozambique LNG di Total. Mentre adesso che si parla del progetto offshore, quindi lontano dalla terraferma, e ovviamente per i signori del gas è un contesto considerato più tranquillo, più favorevole, ancora anche per il progetto Coral Norte, Unicredit, ma poi anche Intesa San Paolo, non hanno preso nessuna posizione pubblica per dire no, non finanzieremo quel progetto. È bene ricordare che Unicredit è il principale finanziatore, quindi come prestiti a livello globale di Eni, mentre Intesa San Paolo non solo c'è la parte dei finanziamenti, quindi dei prestiti, ma anche delle azioni, investe in Eni, perché è profittevole ovviamente, soprattutto negli ultimi tre anni, investire ancora più denaro come capitale azionario nei colossi dell'industria fossile. E nonostante questo, appunto, stiamo aspettando una risposta da entrambe le banche, ma continua a non arrivare. Certo, ci sono i rapporti poi che vanno oltre quelli finanziari, ci sono i rapporti politici tra le istituzioni finanziarie e i colossi del fossile, e soprattutto Intesa San Paolo, che è la principale banca italiana, il principale finanziatore con investimenti e finanziamenti all'industria del fossile. Ecco, sicuramente sarà difficile difficile sfilarsi da questo progetto. Noi stiamo continuando a fare pressione insieme ad altri gruppi locali e movimenti per chiedere di non investire soldi in questo progetto. Stiamo ancora aspettando progetti che poi appunto potrebbero vedere anche la partecipazione delle agenzie di credito all'esportazione, perché in contesti così a rischio ovviamente secondo i signori del gas le perdite dovrebbero essere pubbliche, quindi garantite con soldi pubblici da parte delle agenzie di credito all'esportazione nel caso succeda qualcosa. Siamo in attesa.
Ok, sì, volevo solo appunto ribadire che per Intesa San Paolo il fracking e la trivellazione orizzontale non sono affatto un problema, ma sono pienamente contemplate, diciamo, nella politica bancaria della banca appunto cittadina qua torinese.
Senti, la situazione complessiva nell'area è abbastanza drammatica, perché qui si parla di un conflitto. Negli ultimi 6 anni sono state uccise più di 4.000 persone, si parla di 900.000 sfollati, e poi anche uno degli elementi che ha portato all'insurrezione è stato proprio il senso di frustrazione diffuso fra la comunità rispetto all'impatto dell'industria estrattiva, che ha portato poi di fatto alla deportazione di alcune comunità, l'impedimento per quanto riguarda lo sfruttamento del mare, e quindi questa situazione complessiva pare che non abbia nessun tipo di riflesso sulle attività dell'ENI, anche se poi invece molte compagnie si sono ritirate dall'area.
Sì, è proprio questo quello che stiamo osservando in questo momento, soprattutto poi negli ultimi mesi, quando c'è stata una recrudescenza della conflittualità armata sul terreno, quindi gli scontri tra gli insorti, principalmente appunto persone locali o provenienti dalla Tanzania e dalla Somalia, radicalizzatesi appunto in senso religioso, e le truppe mozambicane supportate poi da quelle ruandesi, e questo ha provocato ulteriori sfollamenti di persone dall'area, soprattutto a sud di Palma e di Moshimboa da Praia, e a nord della cittadina di Pemba, con addirittura poi delle esecuzioni di personale militare mozambicano. Di recente, tra gennaio e febbraio, addirittura in una sola giornata più di 25 militari mozambicani vennero uccisi. E questo poi provoca fortissime ripercussioni sulla popolazione, costretta a fuggire innanzitutto per gli scontri, ma poi è costretta a fuggire anche per l'espansione delle aree di intervento dell'industria estrattiva. Vengono ricollocate, come dicono appunto le compagnie estrattive, in altri posti. Il problema è che poi questo crea ulteriore conflittualità, perché in un territorio con risorse scarse poi queste persone vengono proprio prese come pacchi, portate in altri posti, e dovrebbero arrangiarsi con i mezzi di sostentamento della popolazione già insediata, e questo poi ovviamente crea delle tensioni tra il nuovo gruppo che è arrivato e appunto la comunità che già stava là. E questo lo vediamo in tantissimi posti appunto della provincia di Capo Delgado.
Ecco, posto il fatto che l'estrattivismo ENI in Mozambico avrà per conseguenza l'esportazione di questo materiale non necessariamente in Italia, ma verso altri contesti, vorrei però spostare lo sguardo invece a queste latitudini rispetto proprio al GNL, perché nei primi 2 mesi del 2024 il gas naturale approdato in Italia via nave ha superato la quantità di materia prima arrivata attraverso la rete dei gasdotti, ed è una prima volta in assoluto. Ti volevo chiedere un commento sulla questione dei rigassificatori, dei progetti che si stanno, diciamo, implementando sul territorio italiano per il processamento del gas naturale.
Sì, in questo momento appunto ci sono vari progetti di rigassificatori, alcuni a terra, altri come dire a mare, offshore. Quello su cui si è parlato di più di recente è il rigassificatore galleggiante a largo di Piombino. Il problema è un caso emblematico, perché poi fa vedere come la questione della sicurezza energetica venga sfruttata per ancorarci sempre di più per un tempo illimitato ai combustibili fossili, e quindi agli interessi dell'industria del fossile, perché il rigassificatore di Piombino dovrebbe essere spostato entro 2 anni e mezzo, 3 a largo di Vado, che è una, Vado vicino a Savona in Liguria, che è una delle tante zone di sacrificio italiane dove incide sul territorio già la presenza di una centrale a carbone, la più inquinante d'Italia, e varie raffinerie petrochimiche e così via. Ecco, la domanda di gas sta diminuendo in Italia e in Europa, ma noi continuiamo a importarlo dal Qatar, dall'Algeria, anche dalla Russia continua ad arrivare gas in forma liquida, dalla Nigeria, in minima parte dal Mozambico. E questo serve perché? Perché l'Italia vuole diventare hub del gas e quindi costruisce infrastrutture fossili impattando aree del territorio italiano che già sono state sacrificate agli interessi delle industrie più impattanti. C'è quindi il rigassificatore di Piombino che si dovrebbe spostare a Vado, per cui la popolazione locale già sta resistendo in tutte le maniere, si sta opponendo. Ci sono i rigassificatori a terra di Porto Empedocle e Gioia Tauro, si parla di rigassificatori anche in Sardegna, e in tutti questi dietro gli interessi sono quelli di Snam, che è la principale società che si occupa del trasporto di gas in Italia e la principale in Europa.
Bene Simone, penso che abbiamo fatto un quadro abbastanza esaustivo. Quindi ti ringrazio insomma del tuo intervento e a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, grazie, ciao.